105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, grazie a Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis che mi accompagnano oggi in redazione e regia. La domanda alla quale noi oggi vogliamo rispondere è di politica internazionale. Israele e altri paesi alleati di Israele hanno già deciso, magari in segreto, di attaccare militarmente i siti nucleari iraniani? Lo abbiamo chiesto a due osservatori internazionali, grazie anche a Giada Aquilino. Ma intanto andiamo ad ascoltare Andrea Margelletti, che è il presidente del Centro Studi Internazionali, e vediamo che cosa ci ha risposto.
Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità.
Secondo lei c'è già la decisione di attaccare i siti nucleari iraniani prossimamente? È già stata presa?
Credo proprio di no, anche perché potrà sembrare paradossale, ma l'establishment militare israeliano è assolutamente contrario a un'opzione di questo tipo. È più il mondo politico che spinge, ma colpire l'Iran adesso, ammesso e non concesso che lo si debba fare, aprirebbe un vaso di Pandora difficilmente gestibile sul piano medio orientale.
Quali sarebbero i rischi per Israele di un attacco anche con Stati Uniti ed altri paesi alleati verso l'Iran?
Rischi militari assolutamente nessuno. Israele è la superpotenza regionale in grado di fare in Medio Oriente tutto quello che vuole nelle modalità politiche e militari che desidera, quindi non vedo altro rischio se non pesanti ripercussioni nei rapporti con il mondo arabo.
Margelletti, segnali contrastanti però ce ne sono. Ad esempio, Israele sta testando un missile a lungo raggio che è stato provato proprio ieri vicino a Tel Aviv. Questo può essere un segnale di cosa?
No, è un segnale politico, e ho anche la sensazione che Israele stia cercando di portare l'attenzione sulla problematica iraniana, distraendo un po' la situazione dal rapporto tra Palestina e Nazioni Unite.
Ci sono stati però anche altri segnali, ad esempio l'esercitazione nelle basi militari della Sardegna di aerei dell'Alleanza Atlantica con la presenza di squadroni con aerei israeliani.
Consuetudine questa, ormai da diversi anni. Basti ricordare però una cosa: naturalmente queste attività vengono anche pubblicizzate per far vedere che c'è una capability, una capacità, però basta anche ricordare che quando si vuole fare un attacco l'arma principale è l'effetto sorpresa, e probabilmente si vuole anche logorare la tensione dell'avversario.
Margelletti, la cosiddetta primavera araba che cosa ha rappresentato per il nucleare dell'Iran? C'è stata un'accelerazione secondo lei, visto che il focus, l'attenzione dei media era da un'altra parte?
No, direi di no. Il programma nucleare iraniano continua con i suoi tempi, che non sono legati necessariamente a quello che sta avvenendo nel resto del mondo arabo sunnita e del Nord Africa.
Quindi secondo lei mi sembra di capire che nessuno in questa fase ha la necessità e la voglia di imbarcarsi in un'altra guerra?
Mi pare che con le realtà, le forze americane che si stanno ritirando dall'Iraq, con un Afghanistan che è ben lungi dall'essere tranquillo e sereno, per quanto molti sviluppi positivi si stiano compiendo, aprire un ulteriore fronte con i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente che a dir poco traballano sarebbe un gesto di grande imprudenza da parte dei grandi governi occidentali.
Margelletti, un attacco verso l'Iran potrebbe comportare problemi anche per la rielezione in patria di Obama?
Questa è un attacco all'Iran, è una domanda molto interessante, perché un attacco all'Iran mostrerebbe un Obama tra virgolette molto presidenziale sotto alcuni aspetti e potrebbe guadagnare alcuni punti, però ricordiamo che la figura del presidente democratico in questo momento è estremamente appannata e non so se basterebbe colpire l'Iran, peraltro occorrerebbero anche delle prove certe che sino adesso onestamente nessuno ha, per ottenere una sua rielezione.
Questa è la situazione in concreto, però secondo lei, Margelletti, è realistico pensare che comunque il Pentagono abbia già dei piani di attacco segreti contro l'Iran?
Decisamente sì. I piani si preparano e si tengono sempre aggiornati nel caso debbano servire, ma dalla preparazione, dalla pianificazione in un piano a far scattare una missione ci vuole una condizione politica che al momento ho difficoltà ancora a vedere.
Il nucleare iraniano perché fa così paura?
Perché fa paura l'Iran, perché fa paura il fatto che una nazione che si chiama fuori dai giochi di supporto all'Occidente, e mentre si in qualche maniera, se non si accetta, si sopporta il nucleare nordcoreano e naturalmente anche quello pakistano e indiano, sull'Iran, per una questione legata alla sicurezza di Israele, c'è un veto dogmatico sopra.
Al di sotto di tutto quello che noi oggi abbiamo affrontato così brevemente in questo dialogo, secondo lei resta irrisolto il problema islamico che richiama il problema poi della primavera araba?
Ma direi di no, la primavera araba è un fenomeno che è stato essenzialmente sunnita. L'Iran è una nazione non araba e sciita, sono condizioni politiche e religiose profondamente diverse.
E questo era il professor Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, che ringraziamo per questo suo intervento. Quindi una situazione certamente complessa, certamente complicata. Ma vediamo che riflessione fa sempre su questo argomento il professor Maurizio Simoncelli, che è il vicepresidente dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. L'intervista è della collega Giada Aquilino.
Ci troviamo in una situazione molto complessa, nel senso che il governo iraniano sembra continuare nell'atteggiamento di non collaborare con quanto richiesto dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, e anche in un recente rapporto che lo stesso IAEA, l'agenzia appunto delle Nazioni Unite incaricata di sorvegliare, diciamo, il quadro mondiale, e, insomma, nel settembre scorso riportava un giudizio già negativo sul comportamento del governo di Teheran. Questo annuncio che arriva in questi giorni sulla stampa dell'ennesimo potenziale attacco di Israele in realtà non è una novità, nel senso che contemporaneamente ne abbiamo avuti già diversi altri nel corso di questi anni, però certamente il fatto che l'Iran continui a non collaborare e abbia addirittura spostato una parte delle sue attrezzature per un programma nucleare ufficialmente civile, l'abbia trasportato all'interno del cuore di una montagna, fa presagire sempre più intenzioni non pacifiche, perché altrimenti sarebbe trasparente il programma. E lo stesso appunto l'Agenzia per l'Energia Atomica ha dichiarato chiaramente che continua a non collaborare, non implementando una serie di impegni che si era preso, l'implementazione di alcuni accordi sul protocollo addizionale e così via, insomma. E questo certamente è un elemento di preoccupazione sul quadro internazionale. Altro discorso è poi se l'attacco militare può risolvere il problema, perché è estremamente discutibile questo. Anche all'interno dello stesso Israele ci sono posizioni molto variegate, insomma, su questo. C'è chi dice che sì, l'attacco non risolverebbe il problema, addirittura potrebbe scatenare una reazione anche da parte degli alleati, pensiamo al sud del Libano, alle forze ostili a Israele che sono lì presenti, comunque a un attacco di tipo convenzionale con dei missili. E in realtà non è che anche all'interno del stesso Israele ci sia una grande, come dire, grande accordo in merito a un attacco del genere, anzi un sondaggio recente diceva che più o meno il 40% degli israeliani erano favorevoli proprio a un attacco del genere, ma insomma, poi lasciamo perdere anche questi sondaggi che poi a volte, però quello che è interessante è che all'interno dello stesso schieramento israeliano ci sono forti perplessità sui risultati stessi proprio di questo attacco, insomma, e quindi si pensa che la soluzione militare non sia quella effettivamente che può dare i risultati voluti.
A che livello di produzione atomica potrebbe essere oggi l'Iran?
A quello che si sa, non lo riesce a sapere neppure l'Agenzia per l'Energia Atomica. Aspettiamo tutti quanti di avere questo nuovo rapporto. Sicuramente è andata avanti rispetto a alcuni anni fa. E l'atteggiamento aggressivo del governo fa temere il peggio del governo di Teheran, intendo. Sappiamo che ha sviluppato delle capacità in modo significativo negli ultimi anni. L'anno scorso è stato messo in estrema difficoltà perché c'è stato un attacco informatico che ha rallentato profondamente l'attività nell'ambito specifico, danneggiando i computer e quant'altro, ma ripeto, siamo solamente a un livello di tentare di ritardare qualche cosa che si teme possa essere vicino. Si parla ormai di un paio d'anni, chi dice 2013-2014, queste sono fonti di intelligence e quindi vanno prese con estrema cautela. Si teme che effettivamente ci si trovi, come dire, relativamente vicini a un passo del genere. E il problema è sperare che nell'arco dei prossimi 2 anni possa anche cambiare il governo all'interno dell'Iran e quindi questo potrebbe portare a diverse soluzioni, perché altrimenti si potrebbe addirittura aprire un conflitto che non è solamente confinato nell'area iraniana, ma andrebbe a incendiare l'intero Medio Oriente, coinvolgendo la primavera araba, i paesi dove ci sono scontri come Siria e Yemen, con una presenza di Al-Qaeda, e quindi insomma, penso che prima di fare un passo del genere Israele ci pensi bene. Ci risulta che Washington prema molto su Israele affinché non faccia passi unilaterali. Vedremo adesso martedì prossimo che cosa esce fuori da questo rapporto.
Quindi secondo lei c'è il rischio che un attacco preventivo di Israele, Stati Uniti, Gran Bretagna agli impianti atomici iraniani possa poi incendiare ulteriormente tutto il Medio Oriente?
Sicuramente, Israele non è un piccolo Stato come relativamente lo era l'Iraq e si trova in una posizione geopolitica rilevante. Io lo ricordo sempre, l'Iran si trova in una situazione che può controllare lo stretto di Hormuz, è un punto importantissimo, uno stretto importantissimo, per cui dal Golfo Persico escono centinaia e centinaia di navi con il petrolio che è destinato all'Asia, alla Cina, al Giappone, all'America e all'Europa. E non servono né armi nucleari né grandi sistemi missilistici per poter bloccare quello stretto, bastano pochi motoscafi d'altura armati con dei lanciamissili, basta affondare un po' di navi ed ecco lì che ci troviamo di fronte a una crisi non solo militare e internazionale, ma anche a una crisi economica. Insomma, si parla di un 50% del petrolio che giunge verso Occidente, insomma, quindi non è che sia una piccola quantità, quindi le conseguenze non sarebbero solamente eventualmente uno scambio di missili tra Israele e l'Iran, andiamo a sconvolgere ovviamente degli equilibri mondiali, insomma.
In questo quadro si è inserita la Cina, che ha fatto sapere di opporsi all'uso della forza e mantenere un atteggiamento di mediazione costruttiva, l'ha chiamata. Ecco, che ruolo è quello della Cina in questo quadro?
Beh, la Cina, devo dire, sta giocando un ruolo nuovo a livello internazionale rispetto ai decenni passati. Ormai è diventata una tra i maggiori protagonisti della scena economica internazionale. Anche la Cina è estremamente interessata al petrolio iraniano e si rendono ben conto di che cosa vuol dire una cosa del genere. Non ci sono ancora un sistema di oleodotti che via terra potrebbero rinfornire la grande potenza economica cinese, e quindi è interessata sicuramente invece a lasciare un traffico marittimo che si possa svolgere in estrema tranquillità. E quindi un'azione di questo genere è comprensibilissima e rispecchia gli interessi di Pechino, ma è certamente condivisibile, è una preoccupazione, perché un attacco militare, ripeto, non solo non è risolutivo rispetto al bloccare il programma nucleare, che appunto è per certi versi messo già al sicuro, per altri versi rischia di incendiare un campo di battaglia che non è, ripeto, limitato al Medio e Vicino Oriente. Insomma.
E noi ringraziamo anche Maurizio Simoncelli, vicepresidente dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, intervistato da Giada Aquilino. Ci fermiamo qui, amici ascoltatori, la linea da Luca Collodi torna alla regia.